Bentrovati a tutti a uno a uno. Allora, siamo chi al testo vada, pagina 319. Dovevamo leggere le parole di vita, quel box giù in basso. Praticamente noi stiamo ormai già da un paio di settimane in mezzo all'esplicazione dei 10 comandamenti. Adesso andremo a leggere quando abbiamo parlato settimana scorsa di ricorda il giorno del Shabbat per santificarlo. No, vi ricordate? Abbiamo detto che ci sono due verbi, cioè uno è ricorda il giorno di Shabbat, come dice qui, e l'altro è diciamo, osserva il giorno di Shabbat. Cosa vuol dire ricorda? Tutta la settimana noi ricordiamo lo Shabbat che sta per arrivare, ovvero trovo un bel cibo, un bel frutto, un bel vestito al mercato, quello che è, lo compro, dico questo per Shabbat, che lo metto da parte, perché da noi il Shabbat è sempre il fulcro della settimana e tutta la settimana, se ormai le massaie, le famiglie ebraiche è così, quando è che si fa la spesa? Non un giorno a caso, ok, di norma si fa la spesa in base a Shabbat, di norma si fa il giovedì, o magari il mercoledì quando è giovedì, quando è in inverno. E sempre anche questi minimi dettagli, come fare una spesa, in una famiglia ebraica è dettata dallo Shabbat piuttosto che dal Yom Tov quando è festivo. Questo è uno dei significati di cosa vuol dire ricordare Shabbat. Che tutta la settimana noi viviamo con l'idea di Shabbat. Per esempio, una persona deve organizzare un viaggio, c'è sempre Shabbat in mezzo, c'è sempre prima di Shabbat, dopo di Shabbat. Ok, perciò Shabbat è sempre il fulcro della nostra vita settimanale. Perciò, parole di vita dice così: i saggi insegnano che pronunciando i comandamenti, Hashem proferì le parole ricorda e osserva, abbiamo appena spiegato, no? Contemporaneamente, una cosa che un umano non riesce a capire cosa voglia dire, ma insieme Dio ha messo due parole. Ricorda e osserva l'ha detta in una parola unica, non essendo possibile riportarle insieme. La parola ricorda figura qui in questa parasha dei 10 comandamenti, nella parasha di Itro, mentre la parola osserva viene scritta nell'altra volta che sono elencati i 10 comandamenti, nella parasha di Devarim. Abbiamo spiegato tante volte che il libro di Devarim è ripetizione della Torah. Perciò lì anche viene ripetuto i 10 comandamenti, però lì anziché scrivere ricorda, lì c'è scritto osserva, per appunto usare tutti e due i linguaggi che Dio ha usato, una volta questo e una volta quell'altro. Benissimo. Be'er Moshe spiega quindi, prima dell'arrivo di Shabbat si deve osservare la mitzvah di ricordarlo, ossia di ricordarne la santità, per prepararsi ad accoglierlo in maniera opportuna. Per esempio, il venerdì, che è proprio poche ore prima del Shabbat, le persone si preparano anche spiritualmente. Per esempio, gli uomini vanno a immergersi nel mikveh, nel bagno rituale. Anche gli uomini hanno il concetto di andare al mikveh. Ovviamente è diverso da come le donne lo fanno. Concettualmente parlando, no? Le donne lo fanno quando finiscono il loro ciclo, eccetera, eccetera. Gli uomini, invece, dai Hasidim, per esempio, si va ogni mattina prima della preghiera per avere pensieri puliti. E c'è chi va soltanto prima di Shabbat, il venerdì o di Shabbat stesso. Perciò il mikveh è una preparazione, per esempio, per il venerdì, per lo Shabbat. Dopo l'uscita dello Shabbat, invece, perciò prima bisogna ricordarlo. Dopo l'uscita dello Shabbat, invece, si ha l'ordine di preservarlo. Il secondo verbo, osservare piuttosto che preservare, ossia di fare attenzione. Perciò, prima di Shabbat usiamo il verbo ricorda perché ci prepariamo per Shabbat. Dopo Shabbat inoltrato, quando finisce Shabbat, usiamo un secondo verbo, quello di preservare Shabbat. Come? Ossia di fare attenzione a non perdere durante la settimana la santità acquisita di Shabbat. Lo trovo bellissimo questo, questo commento. Perciò prima di Shabbat tu devi ricordarlo per santificarlo, dopo Shabbat devi custodirlo, vuol dire tutta quella ricchezza, quella santità che hai acquisito spiritualmente parlando durante Shabbat, non deve finire con Shabbat, lo devi trasportare, spalmare fino al prossimo Shabbat, quando farai una nuova ricarica delle tue batterie. Avanti, sempre nel stesso box, nel santuario i Leviti cantavano, perciò nel Beit HaMikdash, nel santuario di Gerusalemme, i Leviti cantavano ogni giorno della settimana un inno diverso. Ogni giorno, anche oggi, noi leggiamo una preghiera, Hayom Yom Rishon Bashabbat Kodesh, è l'inno e il cantico del giorno che i Leviti cantavano in Beit HaMikdash. Perciò ogni giorno è un cantico diverso, no? Di Shabbat intonavano il 92esimo capitolo di Tehillim, Tzadik Bet, che si apre con le parole che dicono salmo piuttosto che canto per il giorno dello Shabbat, Mizmor Shir Yom HaShabbat, no? Il versetto, che a questo punto lo diciamo durante Shabbat. Il versetto può essere anche inteso così, due punti. Salmo, canto, noi cantiamo e lodiamo Hashem per il giorno dello Shabbat. Cosa vuol dire? Ringraziandolo per averci donato questo grandioso giorno, colmo di santità e di vero riposo. Ok? Perciò questo cantico ci dice che noi ringraziamo Hashem per averci donato questo grande giorno che è Shabbat. Ok? Adesso torniamo nei passi. Passo 12. Oh. Onora tuo padre e tua madre affinché si prolunghino i tuoi giorni sulla terra che Hashem, il tuo Dio, ti concede. Questo è il quinto comandamento. Onora tuo padre e tua madre, perché dice affinché si prolunghino i tuoi giorni. Vuol dire, chi onora i suoi genitori, Dio dà una promessa che avrà lunga vita. Andiamo a vedere un po' il 12. Commento 12 dice così: onora tuo padre e tua madre. I 10 comandamenti erano incisi su 2 tavole, 5 su ciascuno, e lo sappiamo. La prima conteneva le leggi riguardanti i rapporti tra uomo e Hashem, non uomo, l'uomo, l'umanità e Hashem, mentre nella seconda erano scritte quelle concernenti i rapporti tra le persone. Ok? Il fatto che il comandamento di onorare i genitori fosse scritto nella prima tavola, quella dove c'è il rapporto con Dio, non, io sono tuo Dio, non avrai dei, non giurare il nome di Dio, eccetera, eccetera, tutto ha a che fare con Dio. Allora, come mai il rispetto per i genitori fa parte della prima tavola che a priori è... Non c'entra niente, perché il rispetto per i genitori è una cosa tra umano e umano. Dovrebbe essere una seconda tavola. Perciò il fatto che il comandamento di onorare i genitori fosse scritto nella prima tavola e non nella seconda, non perché mancava un comandamento, allora Dio ha messo questo per non fare 6 di qua e 4 di qua. No, non era quello. Bensì, il fatto che il comandamento di onorare i genitori fosse scritto nella prima tavola e non nella seconda, ne mette in luce la grandissima importanza. Perché, come spiegano i saggi nel Talmud, tre sono i soci nella creazione di un essere umano: Dio, il padre e la madre, ovviamente. Hashem considera colui che onora i suoi genitori come se onorasse lui stesso. Visto che sono tre i soci che servono per mettere al mondo un umano, i genitori fisiologici e Dio, il padre spirituale, allora tutti e tre sono uniti, sono una cosa unica per ognuno di noi. Abbiamo i nostri genitori e Dio, che è tutt'uno. Perciò Hashem considera colui che onora i suoi, visto che loro tre si sono messi insieme per portarci al mondo, allora rispettare i genitori e rispettare Dio è il medesimo, no? Perché sono tre soci che si sono messi insieme per portare ognuno di noi al mondo. Perciò Dio, il Padre, Hashem considera colui che onora i suoi genitori come se onorasse lui stesso, perché fa parte del team. Altrimenti, se non fosse così, se una persona non ha rispetto per i propri genitori, Dio afferma dicendo: ho fatto bene a non risiedere con loro, perché se lo avessi fatto, mi avrebbero procurato dolore. Devo essere sincero, non so, non ho ben capito cosa voglia dire questa frase, e qui non c'è il riferimento in ebraico. Molte volte in italiano tradisce un po' l'ebraico. Perciò se qualcuno può dare una spiegazione, ben venga, di presenti. E riceva ne sa qualcosa lei? Ho
Sto pensando.
fatto bene a non risiedere con loro, immagino si intenda chi non rispetta i genitori. Perché se lo avessi fatto, mi avrebbero... Boh.
È un po'
Vabbè,
sibillina come frase,
sì,
però
perché, ripeto,
nel senso lui dice Hashem considera la persona che onora il padre e la madre come se onorasse Hashem stesso,
Ok.
no? Diversamente, se così non fosse, secondo me, Dio afferma: ho fatto bene a non risiedere con loro, cioè probabilmente con i figli che non onorano i genitori, perché
Ok.
se lo avessi fatto mi avrebbero procurato dolore. Questa è l'unica cosa che mi viene, perché non ci sono altri spunti.
Ma cosa vuol dire quest'ultima frase, quest'ultimo pezzo? Che se avesse, se, cosa vuol dire che non risiede in loro? Ah, forse vuole sottintendere che chi non rispetta i genitori, Dio si distacca da questa persona, non risiede in questa persona. Perché? Perché se io, Dio, dovessi risiedere, dovessi essere vicino a una persona che non rispetta i suoi genitori, io ne avrei dolore, perché lui, non rispettando i suoi genitori, mi fa dolore anche a me. Ok, grazie. Ci siamo arrivati. Secondo me sì, è questo. Perciò è come se volesse dire, sottintendere, che Dio si dissocia, si distacca, si allontana da colui che non rispetta i suoi genitori. Ha senso, no? Ok, perfetto, perfetto. Ok.
Sì, anche perché poi si dice, scusi, sì, no, si
Sì.
dice, no, che di onorare i genitori. C'è soltanto un caso in cui si può non onorarli, e cioè se i genitori ti dicono di non rispettare lo Shabbat. E
Natura in generale, sì.
quindi.
Sì. Ok, in Devarim, capitolo 5, passo 16. A questo comandamento dei genitori vengono aggiunte le parole, perciò l'altra volta che vengono ripetuti i 10 comandamenti, vengono aggiunte queste parole: come Hashem, il tuo Dio, ti ha comandato. Rispetta i tuoi genitori come Dio, Hashem, tuo Dio, ti ha comandato. Ok? Ha'emek davar, una spiegazione, spiega che ciò viene a insegnare che, malgrado l'amore naturale, perché viene a sottolineare che io ti ho comandato? Rispettali poiché io te l'ho comandato. Allora qua dice che Malgrado l'amore naturale che si prova per i genitori, questi non devono essere onorati per amore o per sentimento. Uno non deve basare il suo amore per i suoi genitori come una cosa naturale, una cosa sentimentale. Perché? Poiché, purtroppo, i sentimenti spesso sono fragili e soggetti a mutamenti. Vuol dire, se io baso il mio amore, il mio rispetto per i miei genitori, soltanto se lo baso soltanto su qualcosa di emotivo, allora il giorno che mio papà e mia mamma mi contraddicono, non vado d'accordo e ci litigo, allora è come se io avessi una scusante di non rispettarli, perché se è una cosa che dipende da un mio sentimento, oggi li amo, un domani mi sono stufato e non li amo più. Perciò la Torah ti viene a dire: attenzione, il tuo rispetto per i genitori non deve essere un qualcosa di normale, di sentimentale, perché i sentimenti cambiano. Si deve invece tenere sempre presente che il rispetto dei genitori è un dovere nei confronti di Hashem, come ogni altro comandamento. Perciò rispetto i tuoi genitori è come rispetto a Shabbat, è come non uccidere, non rubare. Perché non devi farlo perché è una cosa naturale. Certo che è una cosa naturale. E se poi passa il momento della cosa naturale, litighi con i tuoi genitori o qualsiasi altra cosa, vuol dire che non sei più tenuto? No. La Torah ti dice: qualsiasi cosa un genitore ti faccia o succeda tra voi, tu da figlio devi rispettare il tuo genitore. Perché te lo dice Dio. È come se rispetti Dio. Dottor Messina, dica.
Sì, mi viene in mente che ci possono essere due facce di questa mitzvah. Una è quella dell'amore naturale di cui abbiamo appena parlato, che può essere perpetuo oppure transitorio. L'altra mi viene in mente la frase di Bereshit, quando dice Caniti ben eta di noi, ho fatto un figlio con Dio, dice Chava. E allora non ci sono soltanto i due genitori che sono l'amore naturale che tutti hanno di solito, insomma, ma c'è anche l'amore verso Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, che quindi ha creato non soltanto il mondo, ma ha creato il figlio della coppia. Quindi c'è l'amore umano per i genitori umani, ma dato che è stato creato Eta di noi con Hashem, c'è anche l'amore trascendentale verso Hashem, che è il vero comandamento. È per quello che viene messo probabilmente nella prima tavola,
Ok, anche sì,
perché
ha
c'è
suo senso.
questo un rapporto doppio, umano e divino,
Perciò
appunto.
qua Dio vuole sottolineare: abbi rispetto ai genitori perché io te l'ho comandato e non perché è una cosa naturale, per dirti che anche quando non è naturale, tu devi continuare a rispettarli.
È la continuazione del comandamento che dice amerai il Signore il tuo come
Sì,
Dio di Mosè,
esatto.
perché c'è di lui di mezzo nella generazione del figlio, insomma.
Basti vedere quello che ha fatto quest'ultimo anno, Liceva, che ha lasciato la vita, ha lasciato il marito, la casa, la sua comunità di Israele, è andata, ma neanche a Milano, a Roma, è andata a Parma, dov'è? Dove non c'è l'anima di un ebreo, dove non c'è kasher, non c'è niente, per accudire a sua madre, e sicuramente Dio le darà il suo compenso. Non che l'abbia fatto per
Come
quello, però.
cavolo. No, e devo dire però che a proposito, questo quinto comandamento mi ha aiutato molto e mi aiuta molto, perché a volte i rapporti con i genitori, in questo caso con la madre, sono spesso conflittuali. E quindi, come dice lei, a volte si possono amare i genitori, ma poi a volte se magari a volte i genitori non sono perfetti, no? Quindi non dico che si arriva a non amarli
O
più, però
forse noi figli non lo siamo, forse.
certo, però devo dire che insomma, quello che mi ha spinto molto è questo comandamento mi ha aiutato molto.
Ma infatti, forse anche dopo mi sembra che lo dica, perché mai Dio dovrebbe dire rispetta i tuoi genitori? È una cosa naturale, è nel DNA.
Ma
Invece,
non sempre,
appunto. Visto che è
purtroppo.
un comandamento, forse il più difficile di tutti è questo, Allora Dio deve dirlo, deve dire, ma anche se può essere naturale, ma io devo dirlo perché tu arriverà un giorno che, come dice lei, c'è conflitto, è normale non andare d'accordo con Dio. Allora Dio ti dice, non mi interessa, tu lo fai perché io te lo dico. Anche se non lo
Esatto.
senti, anche se lo fai perché lo voglio io, perché è come se rispettassi me. Il rispetto dei genitori è uno dei pilastri della Torah. La nostra tradizione è basata su una catena che inizia da Abramo e dal Sinai, gli anelli della quale sono le generazioni successive dei padri e figli. Il quinto comandamento è quindi la garanzia dei primi quattro comandamenti. Perché se tu riesci a rispettare i tuoi genitori, allora dimostri che veramente i primi quattro, cioè il rispetto e l'amore per Dio, lo stai mantenendo. È lì che si vede, proprio nel difficile, nel rispettare i genitori, è lì che si vede se tu veramente rispetti Dio. Perché? Perché se rispetti loro, in realtà lo fai soltanto perché Dio te l'ha detto. A volte. Il verbo onorare si riferisce, cosa si intende onore ai tuoi genitori? In che modo onora? Allora qua dice, si riferisce alle azioni che migliorano le condizioni dei genitori e provvedono alle loro necessità e comodità, quali servire loro cibi, bevande, vestirli e accompagnarli, ovviamente quando c'è bisogno, no? Se c'è un genitore che ha bisogno di queste cose qua, allora il compito del figlio o della figlia è di fare queste cose. L'onore dovuto ai genitori è simile a quello che i primi tre comandamenti attribuiscono a Dio. Bisogna apprezzare i propri genitori, non fare alcuna cosa che possa umiliarli o denigrarli. Questo anche rientra nel rispetto ai genitori. Se io mi comporto in un modo brutto e la gente dice, ah, guarda il figlio di come si comporta. Allora io sto mancando rispetto ai miei genitori, perché dicono, ah, suo figlio si comporta così. Perciò di non fare alcuna cosa che possa umiliare i tuoi genitori o degradarli. Servirli senza alcun egoismo e non per interesse. E non giurare in loro nome. Ovviamente qualunque altra forma di onore e di rispetto è inclusa in questo precetto. Un ulteriore comandamento riguardante i genitori, i cui figli devono riverire e temere, vieta qualunque atto che possa offenderli o sminuire la stima che le persone provano per loro. Ok.
Poi il fatto di temerli, puoi dare qualche spiegazione a questo concetto, per favore?
Temere vuol dire è una forma di reverenza. È come noi diciamo avere timore di Dio, non si intende paura, ma si intende reverenza, una
Come
forma molto
reverenza, ok?
di rispetto. Lo stesso è verso i genitori. Timore non è paura, timore è reverenza. Ok, 13. Allora, 13 abbiamo appena 13. Oh, 13 abbiamo tre comandamenti in una frase. Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare. Giriamo la pagina. Non portare falsa testimonianza contro il tuo prossimo. Perciò abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 in una frase. Vediamo di capire cosa intende ognuno. Ah, questo è un commento molto carino, molto bello. Perciò portiamo attenzione. Dice così: non uccidere. La Mechiltà fa notare che il primo comandamento della seconda tavola, cioè adesso siamo passati alla seconda tavola, no? Non uccidere. Perciò, il primo comandamento della seconda tavola, ossia il sesto comandamento, corrisponde, come l'altra volta dicevamo, al primo dell'altra. Perciò abbiamo 5 di qua, 5 di qua, e il primo e il quinto, il primo e il sesto hanno qualcosa in comune, il secondo e il settimo hanno qualcosa in comune. Perciò, se ne mettiamo uno di fronte all'altro, il primo con il primo, il secondo con il secondo, hanno una, così c'è una affilia, sono affiliati uno all'altro. Perciò non uccidere fa notare che il primo comandamento della seconda e se corrispondono alla prima dell'altra. Perciò cos'è la prima? Io sono il tuo Dio, la fede in Dio. Colui che veramente crede in Hashem, perciò il primo comandamento, come creatore, come colui che mantiene la vita umana, non può commettere un omicidio. Perciò il primo con il sesto. Non a caso la vertiginosa perdita di fede in Dio che caratterizza il mondo moderno è accompagnato da un crescente disprezzo della vita umana. Parentesi. Perciò, se tu ami veramente Dio e rispetti Dio e credi in Dio, non puoi uccidere. Perché uccidere è una vita umana, è una vita che Dio ha messo al mondo. Come puoi tu deturpare un qualcosa che Dio ha messo al mondo? Perciò sono collegati. Come affermano diversi commentatori, il divieto di uccidere è totalmente ovvio da far sembrare strano che sia compreso nei 10 comandamenti. Anche questo. C'è bisogno che Dio venga a, tra virgolette, sprecare uno dei 10 comandamenti per dire una cosa così ovvia, non uccidere. Da far sembrare strano che sia compreso nei 10 comandamenti, l'omicidio è infatti stato vietato a tutta l'umanità, non soltanto agli ebrei, molto prima che fosse data la Torah. Ed è compreso persino nei divieti dei codici legislativi delle società più primitive. Perciò è una cosa che è sempre esistita, anche da Noè. È uno dei 7 precetti di Noè di non uccidere. I saggi vedono i 10 comandamenti come i punti di partenza di precetti più elevati e complessi, non limitandosi quindi a una loro interpretazione letterale. Essi, per esempio, perciò quando dice non uccidere, non rubare, eccetera, non intende soltanto non uccidere e non rubare. Adesso andremo a vedere ogni comandamento cos'altro intende? Essi, per esempio, considerano diversi peccati come l'equivalente dell'omicidio, benché coloro che li commettono non siano passibili di morte. E dice, tra di essi figurano, perciò nel comandamento non uccidere, la Torah intende anche non umiliare in pubblico una persona. Perché se tu umili una persona in pubblico è come se lo stai uccidendo. Perciò quando dice non uccidere, è inteso è non umiliarlo, non svergognare una persona in pubblico. Oppure intende anche non dare cibo ai viaggiatori. Quando tu non dai cibo a chi ha bisogno, viaggiatori, perché all'epoca chi viaggiava non c'era come oggi. Ristoranti, hotel, le comunità di oggi di viaggiare, la sicurezza di oggi, le comunità. Cioè. Allora, all'epoca chi era di passaggio, chi era un viaggiante, era in pericolo di morte, perché se non le dai un posto dove dormire e cosa mangiare, lui potrà morire, no? Perciò dare da mangiare a una persona che sta viaggiando, o comunque a un bisognoso, questo è come ucciderlo. Oppure causare la perdita dei mezzi di sussistenza di una persona. Causare che una persona perda dei soldi, causare che una persona perda il lavoro, qualsiasi cosa che danneggia il sostentamento monetario proprio di una persona, se tu causi appositamente, è come se lo stai uccidendo, perché soldi è vita. Oppure un'altra cosa che rientra nel non uccidere è mettere sentenze alachiche quando non si è competenti in materia. Una persona non sa la halakha, la legge com'è, e lui dice, risponde alle regole, qualcuno gli chiede, lui risponde la halakha, magari non ha studiato quella halakha e magari lui sbaglia spiegando come una certa halakha, e chi lo ascolta prende le sue parole come oro colato, perciò sbaglierà a causa di quella persona. Allora, se non sei competente in regole della Torah, nella halakha, non emettere sentenze. Ok? Perché questo è come uccidere la persona che ti ascolta, perché magari fa uno sbaglio a causa tua e spiritualmente lui è danneggiato. E anche rifiutare di prendere decisioni quando è necessario l'intervento della propria saggezza. Nel caso opposto, se tu sei una persona che hai studiato, che sai l'alakha, che c'è bisogno di un tuo aiuto, di una tua parola, non puoi esimerti dal dire quello che sai. È come un dottore, no? C'è un dottore, c'è un paziente che sta morendo, il dottore dice: no, no, io non lo voglio operare. Come? Cioè, se tu l'unico capace che sa farlo, non puoi tirarti indietro. Così anche una persona che ha studiato, che sa l'alakha, non deve tirarsi indietro quando appunto lui può aiutare. Perciò tutti questi fanno parte del non uccidere. In quest'ottica, non soltanto il significato dei 10 comandamenti risulta molto ampio, ma la loro portata acquisisce una dimensione che tocca anche le personalità e le sensibilità della persona. Perciò non rubare è più ampio del semplice e meramente non rubare. Domanda intanto?
Però
A
anche
me,
la
scusa
Torah,
Vittorio.
in caso di crimini efferati, prevede di ammazzare chi ha commesso questi crimini, se no?
Sì, certo. Una volta la Torah, che c'erano delle cose che erano passibili di morte, allora quello era un comandamento della Torah. Anche lì bisogna vedere, non è semplicemente uno che uccide, ci sono tante condizioni che devono avverarsi perché il Bedin possa veramente dichiarare.
Grazie.
Per esempio, ci devono essere due testimoni in quel momento, mentre lui sta uccidendo l'altra persona, che gli dicono: guarda che se uccidi questa persona tu verrai ucciso dal Bedin, stai attento. Perciò non è così semplice come la mettiamo noi. Però sì, però ovviamente la pena di morte esiste nella Torah, ok? Però quello è per un caso di chi va contro la Torah e non chi uccide così per sfizio o quant'altro.
Ok, grazie.
Posso chiedere una cosa? Però
Yes.
mi sembrava di avere capito, sentito in qualche lezione che in realtà l'unica volta in cui veramente nella Torah è stata messa in pratica la pena di morte è quando
Benot Slofkhad,
quello
Slofkhad.
che sì, che è
Slofkhad, sì.
andato, quando è andato a raccogliere la legna di Shabbat, il Mahlo, non so il nome, non mi sfugge in ebraico. E che in realtà non sia mai stata applicata in altri casi.
Esattamente. Era l'unico
No.
caso, era lui, sì. Giusto.
Cioè io però non so, io.
Sì. Ok, continuiamo il
Ma
commento. Sì.
anche qui c'è un double face, insomma. Quando abbiamo spiegato il primo comandamento, abbiamo detto l'altra volta che Kadosh Baruch Hu si presenta come quello che ti ha fatto uscire dall'Egitto e non come creatore, perché quando ho creato voi non c'eravate, mentre quando sono uscito dall'Egitto mi avete visto, in parole povere, insomma. Qui però, quando dice non uccidere, ribadisce di essere creatore della vita. Quindi fa ritornare alla mente che lui non è solo quello che ti ha fatto uscire dall'Egitto, ma dicendo proteggete la vita perché io sono quello che l'ha creata.
Bello.
La seconda cosa, nello stesso comandamento, quando dice nella nota, non bisogna limitarsi all'omicidio, diciamo così, ma anche non umiliare in pubblico, non sottomettere, perché io sono quello che ti ho fatto uscire dalla casa di schiavitù. Il richiamo è qui. Cioè, io non ti voglio
Bello.
umiliare perché io ti ho tolto dall'umiliazione. Ci sono tutte
Bello.
queste catene di double face, insomma, che
Bello.
è curioso, no? Mi sembra.
Bello, bello, bello. Grazie, grazie. Bello. Ok, andiamo adesso sempre in quella nota di quel commento lì, not enough, non commettere adulterio, no? Per definizione, questo comandamento si riferisce soltanto al divieto di avere rapporti intimi con una donna sposata, colpa, per cui è prevista la pena capitale, la pena di morte. Perciò se un uomo ha un rapporto con una donna sposata, entrambi hanno la pena capitale. Ovviamente se lei non voleva e lui l'ha fatto con forza, è un altro discorso. Ma se erano tutti e due volenterosi, come si dice,
Consenzienti.
consenzienti, allora è questo il caso, pena di morte per entrambi. Questo comandamento corrisponde al secondo comandamento, non avrai idee fuori di me, no? In cui è espresso il divieto dell'idolatria, poiché colui che tradisce il proprio coniuge finirà per tradire Dio. È bella questa intersecazione tra le due facciate, no? Tra il primo, il sesto, il secondo, il settimo, eccetera. Perciò non tradire la propria moglie, il proprio marito, è come non tradire Dio. Anche questo divieto ha diversi livelli, oltre a quello letterale, come il primo. Allora, i saggi menzionano alcuni comportamenti che potrebbero risvegliare il desiderio sessuale e che, come tali, equivalgono all'adulterio stesso. Perciò l'adulterio non è soltanto l'atto in sé, ma se lo vogliamo guardare più in modo vasto, come prima, non uccidere vuol dire diverse cose, perciò l'adulterio, i saggi menzionano che alcuni comportamenti che potrebbero risvegliare il desiderio sessuale e che come tali equivalgono. Perciò non voglio offendere nessuno, ma una donna magari che ha un comportamento magari leggero e che magari si intrattiene con uomini o attira con la sua bellezza fisica, col suo dimostrare magari troppo il suo corpo, eccetera, eccetera, e fa sì che un uomo magari la guarda, la pensa o quant'altro. Perciò questo comportamento rientra nella categoria di non commettere adulterio, vuol dire anche attirare l'attenzione, gli occhi di altri uomini su se stessi, può essere considerato appunto nello stesso calderone di non commettere adulterio, ok? Perciò ripetiamo perché che sia chiaro, perciò i saggi menzionano alcuni comportamenti che potrebbero risvegliare il desiderio sessuale di un uomo. Perciò un vestito magari non consono, non sannua, come si dice in ebraico, o un comportamento anche non consone può risvegliare in un uomo questo desiderio che rientra appunto nel concetto dell'adulterio.
Sì,
Perciò
però
questo
no,
prego.
parlo solo di donne sposate. Questo perché allora comunque potevano avere più di una moglie.
No, una donna sposata non può mai fare questa cosa qua, perché è
Poi c'è
sposata.
scritto al divieto di avere rapporti intimi con una donna sposata. Cioè, quindi si parla
Perché,
dell'ebreo.
no? Perché magari un ebreo può essere anche non sposato.
Sì, no, però non dice una donna, dice una donna sposata. Una donna non sposata è permesso?
Avere intimità così senza matrimonio? Non capisco questa domanda.
No, secondo me, perché secondo me non commettere adulterio vuol dire, l'adulterio vuol dire che anche l'uomo è sposato, purtroppo.
Ah,
E quindi,
intende perché specifica la donna e non l'uomo?
no, è perché l'uomo ebreo non può tradire, cioè non può stare con una donna sposata, magari, non può stare con una donna sposata.
Perché la donna è sposata.
Perché la donna è sposata, però se la donna non fosse sposata.
Allora, penso di aver capito cosa intende. Allora, spiego. All'epoca la Torah permetteva che un uomo potesse sposarsi diverse mogli,
Esatto,
diverse
esatto.
donne. Al contrario, una donna per ovvi motivi non può sposarsi diversi uomini. Perciò
Certo.
Abramo, Isacco, Giacobbe avevano diverse mogli, perciò dalla Torah era permesso. Poi dopo, nel corso degli anni, è stato abolito questo comandamento ed è diventato un divieto. Per buone ragioni, eccetera, eccetera. È per questo il motivo che la Torah parla in questi termini, perché in realtà un uomo potrebbe sposare diverse donne, se questo è quello che chiede, no? Esatto, perciò sì.
Rav, per
Yes.
esempio, però nel caso di David Amelech e Bathsheba, Bathsheba era sposata e quindi
Ma lui è
aveva.
morto, ma lui è morto, il marito è morto.
Sì, però lei aveva indotto David quando si bagnava nella piscina, ecco, aveva un comportamento che.
Beh, però scusa, Davide, se faccio un po' la femminista, cioè non è che lei è andata nella vasca era di David, forse è David che l'ha guardata dalla finestra, scusa,
Sì.
cioè non, è, insomma,
Brava
non diamo sempre la colpa alle donne,
Eliseva. E
perché non
copiti
è,
e fattivi un po' di dolce.
perché non è scritto così, mi sembra, non c'è scritto, non ho mai letto che fosse che la colpa sia di Batseva che ha provocato David.
No, era David che era molto preso, ma in realtà tutta questa storia di Davide e Batseva
Però so che poi
non possiamo leggerla.
aveva
Sì,
dato il
esatto.
get, no, alla moglie prima di
No.
partire in guerra, così avevo letto, e quindi
Questa
teoricamente non
storia
era più
qua,
sposata.
tutta questa storia di questo matrimonio tra Davide e Batseva non si può leggere in modo semplicistico perché rovinerebbe tutto. A base di questo era che le loro anime dovevano unirsi, lo dovevano sposarsi, anche se è venuto in un modo magari non dei più belli o dei più classici, che il marito ha dovuto morire affinché lui potesse sposarsi. Alla fin fine loro dovevano unirsi perché doveva essere questo matrimonio.
E poi deriva Moshiach, non dimentichiamo.
Esatto.
Ma poi David nei Salmi lui chiede perdono per
Sì, è
questo.
certo.
E quindi lui ha ammesso la sua colpa.
Quello sì, però c'è tutto un disegno appunto per Moshiach, perché anche la nonna era praticamente
Moabita, sì.
sì, Moabita, tutta la storia Yehudà, e quindi. La discendenza, cioè l'ascendenza di Moshiach, è importante che ci siano queste cose.
Ok, questo allora abbiamo detto spiegato non adulterio. Andiamo avanti nel non rubare. Non rubare, i saggi spiegano nel Talmud che questo divieto si riferisce soltanto a un genere ben preciso di ladro. Quando la Torah dice non rubare, intende il rapitore che costringe la sua vittima a lavorare. E poi la vende come schiava. Perciò rapire una persona, renderla schiava e poi venderla come schiavo, questo è quello che la Torah intende. Essi lo deducono in base al metodo di esegesi, vuol dire Gzera Shavah, no? Della Torah,
Esegesi, sì.
esegesi, della Torah, per cui si deve interpretare un brano in base al suo contesto. Quindi, poiché colui che viola i primi divieti di questo versetto, cioè in questo stesso versetto abbiamo diversi comandamenti, non uccidere, non adulterio, non rubare, eccetera. Perciò qua, fate attenzione, la Torah è uno dei diversi sistemi di come studiare la Torah. Quindi, colui che viola i primi divieti di questo versetto, perciò l'omicidio e l'adulterio, visto che quei due peccati merita la pena di morte, chi li compie, perciò anche il divieto in questione di non rubare deve comportare una colpa della stessa portata. Visto che sono nella stessa frase, perciò tutti devono avere lo stesso peso. Vuol dire, se uccidi, vieni ucciso. Se hai l'adulterio, anche. Perciò anche non rubare deve essere di una portata tale che ti porta a avere la pena capitale.
È perché è un principio dell'ermeneutica.
Aspetta, aspetta, aspetta. L'unico caso di furto del genere è il sequestro di persona descritto sopra. Se io vado a rubare, non io cosa ce l'ho, se una persona va a rubare una mela, rubare una mela e rubare 1 milione di dollari è la stessa cosa, hai rubato. Non c'è la pena di morte per chi va a rubare. Perciò qui l'insegnamento è, quando la Torah ti scrive non rubare nei 10 comandamenti, intende non rapire una persona per poterlo rendere lo schiavo, per poterlo vendere come schiavo. Perché qua c'è la pena di morte, non rubare una mela o dei soldi. Quello è un altro divieto, certo, ma non impariamo da qua. Okay? Perciò qua si intende di rapire. L'unico caso di furto del genere è il sequestro di persona, descritto sopra, mentre il comandamento che proibisce il furto vero e proprio si trova più avanti nel Vaikra 19, 1 o 11. Perciò non, è vero che esiste anche non rubare, ma non è uno dei 10 comandamenti. Uno dei 10 comandamenti è non rapire, non rapire una persona. È chiaro, sì? Comunque rimane un divieto della Torah in Vaikra, scritto in altro libro della Torah, nel terzo libro. Ma non i 10 comandamenti. Mechilta paragona tutte le forme di furto al terzo comandamento. Di nuovo il parallelismo. Poiché colui che ruba cercherà inevitabilmente di nascondere la propria colpa giurando il nome di Dio in falso. Il terzo comandamento è non pronunciare un nome di Dio invano, no? Anche non giurare il nome di Dio invano. Perciò chi ruba, poi cosa fa? No, giuro che non ho fatto io. Allora, sì, sono paralleli. Anche questo precetto allude a diverse forme di condotta moralmente analoghe al furto. Non rispondere al saluto di qualcuno significa rubargli la dignità. Ecco, rubare, abbiamo spiegato, non è soltanto rubare soldi, ma è anche rapire una persona. Ok, adesso allarga di più la cerchia. Una persona ti saluta e tu non rispondi, gli stai rubando la sua dignità, lo stai svergognando, lo butti giù. Perciò rientra come rubare. Così come è una forma di furto guadagnare la gratitudine o la stima di una persona tramite l'inganno. Quello che si chiama Gnevat Dat, per chi capisce il gergo. Gnevat Dat vuol dire rubare il pensiero, l'idea, non c'è una traduzione
Sì,
molto.
ma anche qui chi ruba l'idea, ma cioè esiste però come reato.
Aspetta, un secondo, prima che.
Rubare
Rubare
la mente.
la mente, sì, vuol
Mente.
dire ti faccio credere qualcos'altro che in realtà non è, perciò io ti inganno tramite guadagnare la gratitudine o la stima di una persona tramite l'inganno. Io faccio finta di esserti amico, faccio finta che ti sto aiutando perché voglio avere la tua stima, però questo fa parte di rubare perché tu lo stai prendendo, lo sta ingannando in poche parole. Ingannare vuol dire anche nel concetto di rubare. Dicevi, David?
Che questa è una forma di truffa, quella di ingannare la persona, facendo credere
Far
che tu
credere, esatto, far credere qualcosa.
sei un'altra persona. Quindi è un reato che è comunque anche nella legge, nel diritto positivo, cioè nella legge profana, è un reato. Come volevo dire, che mi è venuto in mente prima, nella legge italiana, per dire, la massima pena era l'ergastolo. Io mi ricordo che all'epoca che quando c'erano le bande di sardi che rapivano la gente, la pena era l'ergastolo per i rapitori. Poi magari c'erano sconti di pena, però anche lì avevano paragonato omicidio ergastolo, rapimento ergastolo. Quindi mi fa pensare questa cosa.
Bello.
A parte il principio dell'ermeneutica biblica che compara le cose praticamente che hanno lo stesso valore, no? Che sembra inferiore, però ha lo stesso valore di quella grande. Quindi mi ha fatto pensare.
Bello, ci sta. Grazie. Ok, giriamo pagina 322. Scintille di Chassidut. Non rubare. Bellissimo, questo è riportato anche nella Yom Yom, il Rebbe lo porta anche. Dice così: Rabbi Zusche di Anipoli, uno dei vecchi maestri cassidici, soleva dire che dal ladro. No, allora cominciamo con una prefazia breve. La Cassidut insegna che ogni cosa che noi vediamo, sentiamo, deve essere un insegnamento per la nostra vita. Anche un qualcosa di brutto, di negativo, qualsiasi sia la situazione che noi partecipiamo, vedendo o anche soltanto ascoltando, non è casuale. Se tu ti sei trovato in una situazione dove hai visto una certa cosa, vuol dire che ti devi chiedere cosa posso imparare io, perché ero lì di passaggio proprio in questo momento. Vuol dire che Dio mi sta dando un messaggio di imparare qualcosa dalla situazione. Perciò da ogni cosa che vediamo o sentiamo dobbiamo trarre sempre una lezione di vita. Su questo insegnamento generico, Rabbi Zusche di Anipoli soleva dire che anche da un ladro si possono imparare determinate cose, esattamente sette cose da applicare alla vita quotidiana dell'ebreo. La prima cosa, non si mette in mostra. Un ladro che va a fare un furto in banca o dovunque sia, sicuramente ha i calzini gialli o qualcosa di appariscente, perché un ladro deve passare al contrario, inosservato, eccetera, eccetera. Cosa è questa nella vita nostra? Di non mettersi in mostra, di non essere appariscenti, di non far vedere le nostre ricchezze, le nostre, quello che abbiamo. Ok? Perciò anche da un ladro bisogna imparare questo. Numero due, un ladro si espone a pericoli. Anche noi, a volte, per essere ebrei, studiare la Torah e fare mitzvot, nella storia abbiamo visto che abbiamo dovuto esporci a pericoli. Anche oggi, volendo, una persona che va in giro in un modo ebraico vistoso, con la kippah, eccetera, volendo, dipende da dove si sta esponendo a pericoli, che venga picchiato da qualcuno. Non, sono storie che sentiamo purtroppo ogni giorno. Ok? Perciò un ladro si espone a pericoli perché lui vuole andare a rubare, perciò va incontro a pericoli. Cosa impariamo noi nel verso giusto? Che anche noi dobbiamo essere pronti a andare metterci in pericolo per Hashem. Un ladro considera grande anche la più piccola cosa. Qua puoi intendere che quando lui va a rubare, non sta a guardare un diamante di 10 carati o di un carato, prende su tutto. Ogni cosa che lui può portare su, lo ruba tutto. O forse si può anche intendere che ogni dettaglio per il suo piano è importante. Di non dire, vado così, alla buona, vado a spaccare, poi vediamo. No, va con un piano ben dettagliato. Perciò ogni piccola cosa è importante, così come nella vita della Torah, ogni piccola mitzvah è importante. Quattro, investe notevoli sforzi. Certo, ovviamente un ladro mette tanti sforzi mentali anche, fisici a volte, idem, dobbiamo farlo anche noi. Quinto è Solerte, Zariz, Solerte vuol dire veloce, no? Che Zrizut, quello che si chiama nell'ebraismo. Zrizut vuol dire quando fai una mitzvah, non farla con pesantezza. Ah, devo andare a mettere tefillin e vado lì come un duecentenne, con la passione di un duecentenne. Ah, anche oggi devo mettere tefillin, no? No. Fallo con Zrizut. Zrizut vuol dire con vitalità, con felicità, con vigore. Perciò il ladro quando va non può andare lentamente, deve essere veloce, scaltro, di subito rubare e scappare via. Così anche noi nella vita dobbiamo essere attivi, veloci. Sei, è fiducioso e speranzoso. Questa fa proprio ridere. Il Talmud dice che un ladro, prima di andare a fare un colpo, chiede ad Hashem che lo aiuti. È assurdo, eh? Sta facendo uno dei 10 comandamenti, sta rompendo uno dei 10 comandamenti, va a rubare, eppure lui chiede ad Hashem di aiutarlo. Così anche noi, quando facciamo qualsiasi cosa, dobbiamo chiedere a Hashem, aiutaci nella nostra missione. Settimo, ultimo, se fallisce il primo tentativo, non desiste e ritenta più volte. Ovviamente, un bravo ladro che si rispetta, quando non riesce a bucare una cassaforte o una banca, anzi diventa io devo farcela. Piuttosto vado in prigione, ma esco e poi ci riproverò di nuovo. Idem noi, quando vogliamo fare una mitzvah, qualsiasi sia, Shabbat, quello che sia, non dobbiamo dire, ah, non sono riuscito. Ok, non sei riuscito una volta, 2 volte, 100 volte, poi ci riuscirai. Mai dire quella missione non riuscirò a farla. No, inseguila, inseguila. Con il tipico acume chassidico, il grande chassid Reb Mendel Futefas, che era di questa generazione, non come il Rabbi Zushi che era delle generazioni passate. Mendel Futefas io l'ho conosciuto. Quando ero ragazzino, ero in Israele, a Kfar Chabad, lui era lì. L'ho aiutato, era anziano, molto vecchio, l'ho aiutato una volta, mi ricordo, l'ho preso per mano, l'ho aiutato a attraversare la strada. Per me quello era wow, ho toccato la mano di Rabbi Mendel Futterfass, sono così tante storie su di lui, adesso ne racconto una. Perciò lui diceva che aveva trascorso lungo tempo nelle carceri sovietiche, lui cos'era? All'epoca del comunismo, adesso, comunismo di adesso. Lui è stato messo mi sembra, per 20 anni in prigione perché era ebreo. Solo perché era ebreo, perché all'epoca l'ebraismo era bandito. Era ebreo e lui insegnava e così via. Lui è stato 20 anni in Siberia, qua dice dove? Nelle carceri sovietiche, in Siberia. Lui dice, aggiunge, che questo maestro Reb Zushi, no, parla solo di 7 cose perché non è mai stato in prigione. Io che sono stato in prigione, dice, per 20 anni, ti posso dire che se lui fosse stato in prigione ne avrebbe indubbiamente imparate molte di più. Perciò la sua esperienza c'è molto più di 7, ma lui non sa cos'è una prigione.
Questo è Rav Futterfass, eccolo qua.
Esatto,
Aspetta che
esatto, esatto.
ve lo faccio vedere bene perché c'ho lo sfondo e quindi non si vede. Eccolo qua.
Esatto. Lui era veramente, lui era un chassid di questo Rebbe qua. Aveva una connessione, cioè si racconta che una volta lui aveva pensato e si trovava in prigione, aveva pensato un qualcosa e lo voleva trasmettere al Rebbe, stava parlando con il Rebbe di una certa cosa, di una certa domanda. E Rebbe ha mandato una lettera scritta a casa sua, a Londra, se non sbaglio. Quando è uscito dalla prigione, tornato a casa, ha trovato questa lettera di anni prima che Rebbe rispondeva a quel quesito che lui. Cioè c'era una connessione molto intima tra il Rebbe e questo chassid qua. Una delle miriadi di storie che lui racconta quando è uscito da prigione era quella famosa della fune. Lui diceva una volta ogni tanto, una volta all'anno, quando era, la prigione permetteva un giorno di carnevale, che non so come chiamarlo, e c'erano dei giochi, delle cose. Allora c'era una delle attrazioni di quel giorno in prigione era il tizio che camminava sulla fune, il funambolo. Praticamente lui vede questa persona che sale, 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 e c'è questa fune a 10 metri di altezza che lui deve camminare in bilico. E lui, questo russo qua, va avanti e indietro e non cade. Quando scende, Rabbi Futrefas si piomba addosso e dice: tu mi devi insegnare cos'è il tuo segreto, cos'è il trucco che non sei caduto. E lui, il russo, risponde molto semplice. Io quando salgo sul filo e devo arrivare alla sponda dall'altra parte del filo, della fune, io guardo un punto fisso davanti a me e non stolgo il mio sguardo neanche per un attimo. Quello è il mio modo di tenere l'equilibrio. Se solo per un attimo io distolgo la mia visuale da quel punto, perdo l'equilibrio e cado. Da questo Rabbi Futrefas poi, quando è uscito, ha insegnato ai Hasidim una lezione di vita dal funambolo. Dice: anche noi dobbiamo essere come il funambolo. Quando noi viviamo come su un filo. La vita è un filo, puoi cadere da un momento all'altro, puoi perderti nel mondo, puoi perderti spiritualmente da un momento all'altro. Ma se noi abbiamo uno sguardo fisso in un punto fisso, che è la Torah ovviamente, e non togliamo lo sguardo dalla Torah neanche per un attimo, quello è il modo di tenere il nostro equilibrio nel mondo e di non cadere. Un attimo tu stogli la tua visuale della Torah e cadi. Questo è uno dei tanti insegnamenti che lui dava. Allora, io direi finiamo l'ultimo punto e poi finiamo la lezione.
C'è
Perciò,
un'altra cosa a proposito del
sì.
ladro, se posso,
Certo, certo.
lo dico solo per sorridere, perché qui vengono elencate le qualità del ladro, no? Giusce da Nippoli fa. C'è un'altra che è bellissima, è un proverbio yiddish che dice: De yiddish ganef ganvet nor di bicher, il ladro ebreo ruba solo libri. Quindi
Bello.
dobbiamo stare attenti ai libri e basta.
Ok.
Parliamo del furto vero e proprio, insomma, non del rapimento.
L'ultimo pezzetto di questa nota, di questo commento: non portare falsa testimonianza sul prossimo. Non dire bugie su un'altra persona, sul conto di una persona. Perciò qua dice: oltre ciò che attiene al suo significato letterale, questo comandamento vieta anche la maldicenza e la diffamazione. Perciò non portare falsa testimonianza sul tuo prossimo vuol dire non dire lashonara, maldicenza. Maldicenza vuol dire qualcosa di vero, eh? Lui ha fatto una certa cosa, io vado a raccontare in giro. Questo è maldicenza. Ma diffamazione è mozzi sciamra, vuol dire peggio ancora, di dire un qualcosa falsa su una persona. Se dire la cosa vera è un grande peccato, figuriamoci dire una cosa falsa su una persona quanto è grave. I saggi lo ampliano al caso in cui una persona sia convinta che qualcosa sia avvenuto, ma non vi abbia assistito personalmente. Perciò di sentito dire. Essa non è autorizzata a testimoniare. Tu non puoi dire: ah, ho sentito che. Finché non lo vedi con i tuoi occhi, non puoi dire. La Michilta insegna che questo comandamento è parallelo a quello dello Shabbat, perciò quinto con decimo. No, perdono, Shabbat è il quarto con nono. Perciò, ossia, che testimonia per Perché facciamo Shabbat, abbiamo detto, per testimoniare che Hashem è colui che ha creato il mondo in 6 giorni. Perciò tu Shabbat ti fermi perché stai, è un modo di testimoniare che Dio si è fermato il settimo giorno e lo fai anche tu. Perciò è una testimonianza. Quindi colui che mente in tribunale potrà facilmente essere portato a negare che Dio sia il creatore. Perché si tratta di testimonianza. Testimoniare che Hashem ha lavorato 6 giorni, il settimo si è fermato, e fare falsa testimonianza vuol dire che se tu dici falsa testimonianza è come se rinneghi anche il fatto che Hashem sia il creatore del mondo. Ok, ci fermiamo qua. Qualcuno vuole aggiungere qualcosa, chiedere?
Posso dire una
Sì,
cosa,
anche
Rav?
prego, prego, certo.
Allora, rispetto, onorare i genitori, si dice kavod. Kavod viene dalla parola kaved. Siccome è una cosa un po' pesante onorare i
Ah,
genitori,
bella.
allora è un
Ma questa
completo.
è un suo pensiero o l'ha sentito da qualche parte?
No, l'ho letto da qualche
L'ha
parte
detto.
molto tempo fa perché mi sembrava una cosa giusta, vera.
Allora, aspetti che lo spiego meglio perché non capisci l'ebraico.
Sì. E poi
Kavod
un'altra
vuol dire, un secondo, Kavod vuol dire rispettare, ma
sì.
Kaved vuol dire pesante. A volte rispettare i genitori può essere una cosa pesante.
Infatti.
Ok, poi altro?
Poi volevo dire la parola Mazal. Mazal venne dalla parola Moach, Zarise e Lev. E quando uno fa una misvah che la fa con la testa, con la velocità e col cuore. È una misva vera e allora è il Mazal.
Bella,
Praticamente
bella.
la parola Mazal c'ha queste tre, vabbè, queste sono cose così.
Bello, 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 bello. Per quello che dicevamo prima, che un ladro quando va a fare un furto deve essere veloce,
Veloce.
così anche noi quando siamo nel misto dobbiamo farlo non con un modo pesante, ma con vitalità.
E
Bello,
il ladro lo fa con la testa, con la velocità e col cuore. E noi dobbiamo fare le
bello.
stesse cose.
Bello, bello. Grazie, grazie,
Grazie a voi.
grazie. Rav, una cosa
Grazie.
interessante è che la Torah dice rispetto ai genitori. Non parla dei nonni, perché quelli li amano tutti.
Bella, bella.
Nonni è facilissimo da ma.
Esa. Bella, ok. Vittorio, vuoi dire qualcosa? Dottor Messina?
No, riguardo a quest'ultimo, dice la falsa testimonianza. Il problema è l'edut, cioè la testimonianza. Shabbat è un edut, e anche qui cioè c'è il parallelo proprio sul
Sì.
di ammettere la verità della
È
verità.
tutto. Sì. Buona
Grazie,
serata,
Rav,
un
grazie.
piacere.